Buongiorno ragazzi, riprendiamo con storia e proseguiamo con la situazione in Francia con Caterina dei Medici. È un episodio particolare, come avvenne anche in Italia con il sacco di Roma e l'assalto a Firenze, si presentò anche in Francia. Infatti andiamo a leggere. Caterina dei Medici, per tentare di recuperare i favori del Papa, assecondò la strage degli Ugonotti nella cosiddetta notte di San Bartolomeo, la notte tra il 23 e il 24 agosto del 1572, in cui furono massacrati senza pietà gli esponenti delle famiglie Ugonotte più in vista, convenute a Parigi per festeggiare il matrimonio del loro capo Enrico di Borbone. I corpi degli uomini trucidati furono ammassati nelle piazze davanti al Louvre. Questo eccidio destò scalpore e sollecitò la Spagna e l'Inghilterra a scendere in campo, ognuna per difendere la propria fazione. Quindi vediamo che proprio si sta a creare e sta per nascere una vera e propria guerra. La guerra, infatti, dei tre Enrichi viene chiamata, poiché tutti e tre i re avevano questo nome. La situazione precipitò durante il regno di Enrico III, il secondogenito di Caterina, che, non avendo eredi, prospettava un problema di successione e trovò come oppositori Enrico di Guisa, a capo dei cattolici, ed Enrico di Borbone, a capo degli Ugonotti. Fu la guerra dei tre Enrichi che terminò con l'uccisione di Enrico di Guisa nel 1588 per ordine del re, che ne temeva il prestigio, e dello stesso Enrico III, pugnalato da un fanatico monaco domenicano. Enrico IV. Sovrano di Francia divenne Enrico di Borbone, che assunse il nome di Enrico IV, ma l'ascesa al trono del capo degli Ugonotti non incontrò il favore dei francesi e per questo il sovrano, nel 1593, si convertì al cattolicesimo e sembra che abbia pronunciato la famosa frase «Parigi val bene una messa». La sua paziente opera di pacificazione si concluse con l'accordo con la Spagna, che gli riconosceva la sovranità sui territori francesi, riconfermando le clausole della pace di Cateau-Cambrai. Il sovrano aveva emanato l'editto di Nantes per concedere agli Ugonotti la libertà di culto e di uguaglianza politica. Ciò comportava anche la concessione di alcune roccaforti agli Ugonotti, come La Rochelle e Montpellier. La politica e l'economia sotto il regno di Enrico IV, quindi vedremo cosa succede all'interno del paese, ovvero della Francia, sotto il potere di Enrico. Il sovrano sollecitò uno sviluppo economico in politica interna per risollevare il prestigio della Francia e per questo dovette accentrare il potere nelle sue mani, quindi tutto il potere era sotto di lui. Cercò anche di attirare il consenso della borghesia, la parte produttiva della popolazione, a cui appaltò la riscossione delle imprese e l'accesso alle cariche pubbliche dietro pagamento di una tassa annuale chiamata la Poulette. In tal modo, senza far ricorso alla convocazione del Parlamento, riuscì a riempire le casse statali. In Francia, accanto alla nobiltà di spada, che discendeva dalle casate medievali, si crea una nobiltà di toga, costituita da coloro che avevano acquistato un terreno o un incarico pubblico con annesso titolo nobiliare. In campo economico fu promosso lo sviluppo dell'agricoltura, furono bonificate molte terre paludose, furono realizzati dei canali e soprattutto si affermò una politica mercantilista, cioè un'economia che proteggeva la produzione e la commercializzazione dei prodotti interni, contrastando l'importazione dei prodotti stranieri. Quindi che significa che va un attimino a dar contro alle importazioni, ma si dedica più alla produzione dei prodotti e al consumo degli stessi, ovvero made in casa propria. Anche l'esercito fu ristrutturato perché Enrico IV progettava una politica anti-asburgica che trovasse nella Francia il suo baricentro, ma proprio mentre costruiva una rete di alleanze venne ucciso il 14 maggio del 1610 da un monaco che gli rimproverava l'apertura nei confronti degli Ugonotti. Quindi vediamo che fa tutto per poter risollevare la Francia sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello militare a quello politico. Vediamo che succede in Italia. Con la pace di Château-Cambrai si era affermato il dominio spagnolo sull'Italia, a cui erano sottratti soltanto il territorio del Ducato di Savoia, il Granducato di Toscana, i Ducati di Parma e Piacenza, Modena, Ferrara, Mantova, Genova e lo Stato Pontificio. Venezia era a tutti gli effetti una repubblica autonoma. Gli spagnoli invece dominavano direttamente sul Ducato di Milano, che è il primo territorio che conquistarono, se vi ricordate, sul Regno di Napoli, sulla Sicilia, sulla Sardegna e lungo le coste toscane. In Toscana i Medici, tornati al potere grazie a Carlo V, subirono forti condizionamenti dalla Spagna. Tuttavia, Cosimo I, che governò per 38 anni, cercò di mantenere l'equilibrio nel suo regno, promuovendo l'agricoltura e il commercio e conquistando la Repubblica di Siena. Nello Stato Pontificio l'influenza spagnola era avvertita soprattutto in occasione dell'elezione di un nuovo papa e nel complesso i territori erano molto arretrati e le strade alquanto insicure per la presenza di briganti. Quindi che succede? Che, come ho già detto nella lezione precedente, l'Italia ancora non era unita, c'erano diversi ducati o comunque sia piccoli stati e in ognuno c'erano delle situazioni particolari da risolvere. Sotto Gregorio XIII fu effettuata la riforma del calendario, che stabilì dei parametri più precisi per gli anni bisestili, di 366 giorni, arrivando a corrispondere al calendario usato attualmente. A Genova, che non venne del tutto penalizzata dall'influenza spagnola, conobbe proprio in quei decenni il suo massimo splendore, ottenendo l'attributo di superba. Cioè, grazie ai prestiti dati al sovrano spagnolo dal Banco di San Giorgio, per cui la città ottenne dei feudi e un potenziamento navale, consentì di intensificare il suo commercio con l'America, anche perché ricordiamo che grazie a tutto questo era dovuto grazie alla sua posizione strategica. La classe nobiliare trasse i maggiori benefici da tale prosperità e fu stilata una nuova Costituzione, che prese a modello quella veneziana. Quindi ovviamente si basava tutto sul commercio e sugli scambi con gli altri popoli. Lo Stato sabaudo, dopo le devastazioni subite durante il conflitto franco-spagnolo, arrivò ad assestarsi grazie a Emanuele Filiberto, che vinse il conflitto contro i francesi e provvide ad accentrare il potere nelle sue mani con una burocrazia più efficiente. Egli comprese che l'espansione doveva avvenire verso i territori italiani e spostò la capitale da Chambéry a Torino, permettendo l'affermazione della lingua italiana a scapito di quella francese. Quindi vediamo che è un vero e proprio assedio. Per difendersi dalla Spagna, provvide a una riorganizzazione dell'esercito, reclutato localmente, e impose la leva obbligatoria per gli uomini di età compresa tra 18 e 50 anni. Alla sua morte, il figlio Carlo Emanuele I occupò Saluzzo, cedendo alcuni territori francesi. Così era definitiva l'attribuzione delle rispettive aree di espansione: quella francese nei territori transalpini, quella italiana per la casa Savoia. Venezia si trovava a fronteggiare il pericolo dei turchi e cercò di espandersi nell'entroterra, ma la situazione non andò migliorando per il processo di atlantizzazione dei commerci, che si andavano allontanando dall'Adriatico, dove tra l'altro operavano i pirati provenienti dall'Africa settentrionale, e in più vi era la temibile concorrenza di Spagna e Inghilterra. Ovviamente tutto ciò comporterà anche a delle scoperte, a delle nuove invenzioni, perché questo miglioramento non ci fu soltanto in campo agricolo, in campo commerciale, ma anche in altri ambiti. E andiamo a vedere. Nel 1543, che è l'anno che viene definito quello in cui inizia la rivoluzione scientifica, Niccolò Copernico, un astronomo polacco, aveva formulato una teoria eliocentrica, opposta a quella tolemaica elaborata da Tolomeo, che era invece geocentrica, ovvero affermava che la Terra si trovava al centro dell'universo. Il cosmo, secondo Tolomeo, era formato da 9 sfere concentriche e ognuna di questi cieli era costituito da una materia differente da quella terrestre. Copernico oppose alla dottrina precedente la sua idea e affermò che fosse la Terra a ruotare insieme agli altri pianeti intorno al Sole. Non volendo incorrere nel Tribunale dell'Inquisizione, perché ricordiamo che il Tribunale dell'Inquisizione aveva il compito di correggere, tra virgolette, e di punire chi sbagliava, e nell'accusa di eresia, scrisse che la sua era una semplice congettura e quindi non un dato di fatto, e comunque il suo testo fu pubblicato solo dopo la sua morte nel 1543. Galileo Galilei studiò le ipotesi copernicane e per la prima volta puntò il cannocchiale verso il cielo per constatare con i suoi occhi quanto il modello cosmologico elaborato dal suo illustre predecessore fosse rispondente alla realtà. Quindi diciamo che Tolomeo cerca di studiare la cosa, mentre Galileo fa i fatti, quindi uno era il braccio e l'altro era la mente. Infatti, il grande matematico che insegnava all'Università di Padova si accorse anche della irregolarità della superficie della Luna e scoprì i satelliti di Giove. Questo poneva un problema rispetto all'affermazione delle Sacre Scritture che la Terra si trovasse al centro dell'universo, contrastata appunto dall'osservazione diretta del cielo. Galileo Galilei, non volendo andare incontro ad accuse di eresia, poiché stava dicendo una cosa diversa rispetto a quella che è scritta nella Bibbia, quindi c'era anche la pena di morte, affermò che la visione della Chiesa e quella della scienza potevano essere conciliate, quindi potevano essere unite. La verità delle Sacre Scritture e la verità della scienza sono apparentemente contrarie perché appartengono a due ambiti di conoscenza diversi e si avvalgono di due linguaggi differenti. La Bibbia vuole insegnare come si ottenga la salvezza, invece il linguaggio scientifico descrive come funziona l'universo. Tuttavia, nel 1616 Galileo fu condannato dalla Chiesa e fu esortato a non diffondere le sue idee. Quindi vedete che in qualche modo venne punito proprio perché le sue idee erano contrastanti con quello che era scritto nella Bibbia. Tale sollecitazione non fu accolta dal grande scienziato che nel 1633 venne chiamato a Roma per subire il processo da parte dell'Inquisizione e infine fu costretto per evitare il rogo ad abiurare alle proprie tesi scientifiche. Che significa abiurare? A non far fede, lasciar perdere le proprie tesi. Tutto ciò che lui aveva studiato doveva un attimino metterle da parte e far finta di non crederci, altrimenti sarebbe stato messo a rogo. La grande eredità che lasciò la scienza moderna, oltre all'idea che la scienza dovesse usare degli strumenti adeguati per dimostrare le proprie ipotesi, fu l'elaborazione del metodo scientifico sperimentale, che si compone di varie fasi. In particolar modo sono quattro: l'osservazione del fenomeno, selezionato nell'ambito della realtà, la formulazione di un'ipotesi sul fenomeno osservato, la verifica sperimentale, supportata dalla scienza matematica e quindi ripetibile perché quantizzabile, e infine la formulazione di una legge scientifica, rigorosa perché risponde ai caratteri oggettivi della matematica. Queste semplici regole sono alla base della scienza moderna. Quindi vediamo come la situazione evolve in maniera positiva, ma come è sempre intralciata o il tribunale dell'Inquisizione o da altri fattori. Quindi vedremo che poi successivamente tutto ciò andrà a scaturire delle vere e proprie guerriglie, però tutto ciò lo vedremo nella prossima lezione.